Quando apri una porta, non sai cosa può succedere. Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio.
Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni. Ho cominciato questa terza puntata della seconda stagione del Bugigattolo con una frase di Alda Merini, che a me piace moltissimo, per parlare dei sogni, per parlare della poesia, per parlare dell'arte. Come al solito siamo qui al Bugigattolo per parlare di questo. Bentornati, buona giornata a tutti, e anche questa settimana siamo qui per aprire una porta, la porta del Bugigattolo, e vedere chi troviamo nel nostro stanzino del Bugigattolo. Grazie a tutti per seguirci sempre. Comunque vi ricordo di venire a visitare la pagina del Bugigattolo di Facebook e lasciare i vostri commenti, qualsiasi essi siano, noi li prenderemo in considerazione, perché siamo sempre molto aperti e interessati anche alle idee degli altri. Ma mentre io apro la porta, ascoltiamoci la bellissima Prospettiva Niemski di Franco Battiato.
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla Prospettiva Niemski, per caso vi incontrai, Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ah, 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 ah.
con la canzone di Franco Battiato, che è sempre molto bella ed è bello riascoltarla. Vi presento finalmente il nostro ospite, ma ve lo presento in un modo diverso dal solito. Ve lo presento così. Innamorarsi. Volare nel tuo pensiero come farebbe un passero che cerca il nido, una colomba intenta a tubare, un cigno che onora lo stagno. Planare nel tuo esistere così, delicatamente, come un fratello, timidamente come un corteggiatore, passionalmente come un amante. Passeggiare nella tua anima, come un bambino, ai primi passi, un adolescente che si dichiara un giovane sposo nella promessa. Piccole o grandi follie divagano negli sguardi per asciugare le lacrime, per rimarginare ferite. Il divario anagrafico, le decenari, ristagnano utopie. La tua immensità prorompe, affascina, ammaglia, stordisce. Colorami l'immaginario, abbraccia le mie sensazioni, disseta le forti emozioni, fluirà l'inchiostro, sarà poesia. Questa bellissima poesia è per presentare l'ospite di oggi, che ha appunto scritto questa, signore e signori, Silvano Notari.
Buongiorno.
Buongiorno Silvano, grazie di essere qui con noi. E ricordo che la puntata di oggi si svolge in esterna, non siamo in studio, siamo proprio usciti dal nostro bugigattolo per entrare in un altro bugigattolo, perché come Silvano può notare siamo in un bugigattolino, in un bugigattolino di un bugigattolino, quindi sempre in più, in piccolo, sempre più nell'essenza delle cose, no? E siamo qui, siamo a fare la nostra bella terza puntata con Silvano Notari. Silvano Notari, Silvano è un poeta, scrive poesie, ma fa tante altre cose oltre che scrivere poesie, ma in questo momento parlavamo di questo. Un poeta del nostro tempo, un poeta di adesso. E io nella prima puntata di questa seconda stagione con Fabrizio Carollo ho detto che ci vorrebbero i poeti di nuovo per cambiare il mondo. Tu cosa ne pensi?
Intanto mi scuso per l'imbarazzo perché è un'esperienza un po' nuova questa per me, quindi chiaramente faccio un po' così, fatica ad esprimermi.
È normale, è sempre imbarazzante, tra
Penso
l'altro.
comunque che se si riuscisse così in qualche modo a vestire le nostre giornate di poesia, sarebbe un modo per migliorare la nostra vita sicuramente.
Certo.
Perché non ci sono confini e non ci sono barriere in poesia, cioè si può spaziare immensamente quanto si vuole
È
e quindi
fantastico.
possiamo andare così ad esplorare mondi che nella quotidianità comune non sono proponibili.
Sì, ma tra l'altro la libertà della poesia è veramente un tema interessante e affascinante, secondo me, perché anche proprio come la si scrive, come la si propone, non sottostà a leggi, no? In qualche modo. E per me questo è fantastico, è la grandezza, no? della cosa. Io
Certamente.
ti ringrazio di avermi dato la poesia di prima da leggere, non sapevo che non sapevi che l'avrei letta subito, però ti è piaciuta come.
Beh, diciamo che mi rifaccio un attimo a un personaggio famosissimo, Michele Zanzotto, che scriveva meravigliosamente, però insomma lo ha ammesso lui stesso in alcune occasioni, quando doveva leggere le proprie cose aveva un po' di difficoltà, insomma. Considerando comunque anche il suo altissimo livello culturale, la sua statura, così. E quindi io che sono una persona non paragonabile a Zanzotto, molto 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 più limitato, molto più modesto in tutto, ho questo problema. Ecco, chiaramente la poesia, in tutta sincerità, non va letta ma va interpretata e di conseguenza recitata e prende sicuramente altri toni, cioè
Vola,
vola, perfetto.
dai, l'ho visto
Infatti
nella
in
tua
questo
faccia.
testo parliamo appunto di un ipotetico volare, immaginazione del volo.
Infatti mi è venuta la parola proprio dopo aver letto la tua poesia, infatti. È molto interessante, questa poesia è nuova.
Sì, è una cosa che ho scritto in settimana proprio, cioè anche per l'occasione forse in parte. Come dice il buon Vasco Rossi, è stato un flash ed è sempre, sono sempre situazioni di questo tipo, almeno per me, ma sento anche da tanti miei amici e colleghi che anche loro scrivono perché c'è un qualche cosa che scatena l'idea, il pensiero, l'incipit, e poi dopo chiaramente va completato, certo, il testo. Io ho una carissima amica che abita nel paese dove abito io, è una bella ragazza e comunque ha delle caratteristiche di aspetto molto, molto ispiranti. E avevo già scritto un testo per lei tempo fa, che è stato pubblicato poi su una mia raccolta, e dopo una lunga chiacchierata su delle problematiche sue, mi è venuta questa idea di dedicarle questo ulteriore brano. Così, cioè,
è molto, molto delicato, ma nello stesso tempo si sente questa passionalità dentro, cioè permeato di qualcosa, di un volo, di una leggerezza stessa, come dici tu, no? come una farfalla. D'altro canto c'è questa passione che è quasi terra, quasi fuoco.
Sì, ma infatti questa signora qui trasmette queste sensazioni, proprio le fa sentire dentro, e quindi vanno espresse, perché è un delitto soffocare la poesia.
Oh, non guarda, questa è una frase che mi è piaciuta tantissimo. È un delitto soffocare la poesia, guarda. Questa è una frase che secondo me ha molto, molto da dire in generale, anche perché siamo abituati in questo periodo storico, direi, un po' a soffocare la poesia. Siamo abituati ad appiattire, non noi, ovviamente parlo della generalità della situazione, ad appiattire un po' tutto, ad esaltare cose che hanno poca sensazione, poco sentimento, poca vibrazione, direi io, e vivere nel piatto. E quando si vive nel piatto, alla fine è il momento invece che qualcuno, come dicevo, i poeti per esempio, prendano un po' il potere e ribaltino la situazione, perché qualcuno che ti fa sentire, che ti fa provare delle cose anche attraverso quello che scrive, perché ci sono vari modi, come abbiamo visto qua al Bugigattolo, ci sono pittori, ci sono scultori, ci possono essere danzatori, ci possono essere attori, eccetera, e ci possono essere poeti che scrivono, e quello che scrivono è forte, ti fa vibrare di nuovo, ti fa rinascere. Un po' la frase che avevamo detto l'altra volta, che l'arte è un modo nuovo di nascere. Nasci quando nasci e poi rinasci nell'arte in qualche modo. Tu cosa ne pensi di questa situazione?
Io considero la scrittura una resurrezione. È un po' diffusa fra i poeti la questione così depressiva, no? Diciamo, molti di noi hanno questa così parziale tendenza. Ed ogni volta che si scrive una poesia c'è una resurrezione, è una poesia, è una Pasqua.
Sì, è proprio come...
è un rinascere, un rivivere, è un riprendere il cammino.
Ma e probabilmente quindi... c'è magari proprio bisogno di un momento precedente, di introspezione, non lo so, di guardarsi, di sentirsi dentro, per poi ritirare fuori, e quando tiri fuori è una liberazione.
Esatto.
È un fiorire, è una primavera.
È una resurrezione.
Infatti non a caso la Pasqua è nel momento della primavera, dove tutto rifiorisce, dove tutto poi rinasce, no?
E se i gatti hanno 7 vite, il poeta...
Quante vite ha il poeta?
Non lo sappiamo.
L'opportunità
di rinascere e di continuare a vivere sono tantissime.
Sono tantissime. Un po' come, io faccio sempre il parallelo col teatro, no? Gli attori e gli scrittori, gli attori, i poeti. C'è proprio il discorso che bene o male tu ogni volta rinasci con un altro personaggio, come rinasci con una poesia nuova, come rinasci con un'interpretazione diversa. E quindi è proprio la possibilità magica che in qualche modo ci è stata data di... guardare più in là e di avere una vita diversa, tante vite, o forse abbiamo già dentro noi talmente tante vite che dobbiamo esprimerle.
Io lo vedo anche un modo molto più semplice per comunicare, perché non credo che si possa trovare il coraggio di esprimere sensazioni così verbalmente, in maniera così istantanea, e quindi l'inchiostro e la carta sono dei grandissimi alleati per noi, perché ci dà questa grandissima opportunità. E poi io vorrei essere una mosca, no? Non è per ambizione o vanità, però vorrei essere una mosca e vedere l'espressione che fa la persona quando legge la cosa che gli ho dedicato, insomma, legge il testo, che è tutto quello che sento dentro nel momento in cui lo scrivo, è la partecipazione. E io mi auguro sempre che comunque le sensazioni ci siano in questa persona, perché lo scopo primario di chi scrive
è quello, quindi è un po' difficile pensare altro. Chiaramente tu scrivi per comunicare, come hai detto, perché la comunicazione effettivamente è...
E poi anche per regalare sensazioni ed emozioni. Non ho mai la certezza di riuscire in questo, però l'intento è quello.
L'intento è chiaramente quello, quello con cui ci muoviamo, quello che ci muove, quello che ci fa andare avanti, probabilmente proprio questo, cioè il discorso di voler dare qualcosa che ci nasce da dentro, lo comunico, come dici tu, difficilmente certe cose si possono dire così, Tumblr a caso, cioè, ciao e ti dico questa cosa, te la dico in questo modo, che è un modo diverso, un modo diverso di comunicare, è un modo molto importante, anche perché se io te la dico a te, se io la scrivo, alla fine diventa patrimonio. Diventa patrimonio comune. Io cito sempre Ligabue, lo cito continuamente, perché ha detto una frase che, insisto, mi è piaciuta molto, proprio perché ci ha ascoltato il bugigattolo, mi dirà basta dirla sette le volte, però la ridico, perché secondo me è veramente importante. Lui dice che quando una canzone è stata scritta, è partita, è andata, è di tutti, non è più sua.
Questo vale anche in poesia. E secondo la poesia me non è mai degli autori o dei poeti, è di chi la legge e di chi trae un piacere leggendola, e appunto il discorso delle sensazioni e delle emozioni di cui parlavamo prima.
Insomma. Infatti, sono convinta, cioè, io stessa che amo leggere poesia, quando me la leggo, mi piace leggerla ad alta voce, mi piace leggerla per gli altri, perché anch'io sono, essendo il mio lavoro questo, comunicare, mi piace comunicare, trasmettere, quindi se una poesia dà tanto, io come attrice sono molto fiera, poi la sento molto dentro e la comunico ad altri. Questo è bellissimo, perché è un ingigantire una sensazione che va e si muove. Per questo dico che i poeti possono fare la rivoluzione, possono cambiare il mondo, lo cambiano attraverso le sensazioni, attraverso il risveglio delle coscienze degli altri, perché se loro hanno questa sensibilità maggiore che li porta magari a scrivere piuttosto che a fare altre cose, perché ogni lavoro ha una dignità immensa, però io voglio dare dignità anche a quello che in Italia non ha dignità, cioè l'arte. Purtroppo ce l'ha dignità, ce l'avrebbe, ma non gli viene data. Quindi questo programma, come ben si sa, è fatto proprio per dare dignità e forza a quello che di dignità e di forza ce ne ha già da solo, ma che non viene riconosciuta qua in Italia, che è appunto tutto quello che riguarda l'arte. Proprio quando un poeta fa questo gesto, effettivamente è un gesto anche, io lo trovo un gesto d'amore, condividere quello che senti, generosità con gli altri, perché bene o male tu lo metti su un foglio, e quando è sul foglio, come dice Ligabue, come tu giustamente dici che approvi, è di tutti. Quindi anch'io posso prendere della tua sensazione e arricchirla con la mia e fare questo giro virtuoso del mondo, e quindi metti in circolo il tuo amore, come dice Ligabue, tanto per non citarlo, e effettivamente metti in circolo il tuo amore.
È un ottimo modo per donare. Se uno ha l'istinto del donare, del regalare, dell'offrire, non lo si può fare in molti modi. Molti lo fanno monetizzando con delle offerte così, in soldi. Io nel mio piccolo, e come fanno tutti quelli che scrivono, credo sicuramente lo scopo primario è quello,
sì, è
di donarsi e di donare.
Certo.
Ed è gratis. Io ho spesso delle discussioni nell'ambiente, perché dicono ma regalare libri di poesie non è etico, perché si sminuisce il valore. Io dico il valore non sono i 10 euro sulla copertina, secondo il mio modesto parere. è quello che andrà a trovare il lettore.
Quello è il vero valore.
E se certo. poi io lo offro e glielo regalo, credo che il valore, a mio modo di vedere, aumenti.
Sì, assolutamente, questo certamente, però io ritengo anche che sia giusto che, essendo questa una cosa molto grande, secondo me, vada anche in qualche modo riconosciuta monetariamente. Io lo condivido che l'arte debba essere anche in qualche modo ripagata, perché uno comunque deve vivere in qualche modo, non è che poi campo d'aria perché sono un artista, io lavoro... Poi il mio lavoro lo faccio con l'amore, con la passione, con la voglia di dare. Infatti è un lavoro che sarebbe, se non è monetizzabile in realtà, perché quello che uno dà con una sensazione non lo puoi pagare, allora ci fa un prezzo così, come dire, forfè.
È simbolico.
Simbolico, bravo. Simbolico, un prezzo però... simbolico per dire e per continuare a poter esprimere e donare, io ho bisogno comunque di sostentarmi in qualche modo. È un appoggio alla poesia, è un appoggio all'arte, quindi io sono convinta che sia giusto pagare un libro di poesia come di qualsiasi altra cosa. Capisco che il gesto di donarlo è molto bello, cioè assolutamente, ed è acquista molto valore.
Ribadisco che questo mio principio, questa mia idea non viene molto condivisa.
No, beh, sai, se tu
personale.
Doni tutti i libri che hai, alla fine no, sei tu che paghi.
Io ragiono
tutto
così,
e non...
terra a terra, dico, vabbè, quando ho ammortizzato la spesa per la
sei
pubblicazione, io francamente tutto il resto ho piacere che quando qualcuno mi incontra veda cosa c'è oltre lo sguardo e oltre all'espressione che ho, cioè io sono così molto desideroso di far capire alle persone la mia interiorità, è una ragione di vita per me, perché se mi conoscono dentro io non devo più neanche spiegare tante cose, cioè quando conoscono la mia interiorità conoscono già Silvano.
È molto bello quello che stai dicendo, secondo me
è lo scopo primario per il quale io, oltre alla passione, il fatto culturale, artistico, io non posso permettere di andare davanti a una persona e dire sono fatto così, ho queste caratteristiche.
Anche perché poi sarebbe difficile. Anche di... Allora, sediti un attimo, cioè, c'hai 6 anni di tempo che ti spiego chi sono con una poesia. Infatti la bellezza, secondo me, gigante della poesia è che con una sintesi di una
si
pagina...
Si possono dire un'infinità di cose.
Veramente, per me è fantastico, questo è proprio l'essere gigante della poesia, l'enormità della poesia è questa, che non è così per altri, cioè ogni arte ha la sua specificità, per me la poesia è proprio questo, la sintesi del sentimento in una parola, in due parole, che ti dà già tutta una sensazione grossa, grande, bellissima. Ti dico solo una frase che hai scritto tu, che per me già solo questo uno potrebbe starci a fare una puntata intera. Colorami l'immaginario, abbraccia le mie sensazioni. Sono due versi. Colorami l'immaginario, un verso, solo lì. Sono tra l'altro 3 parole, colorami l'immaginario, che per me già questo è una... Per spiegare questo, non in poesia, cioè ci vogliono dei trattati.
Sì.
Dei trattati.
Comunque un bel po' di pagine se la vogliamo mettere.
Eh sì, perché colorami l'immaginario è veramente... Quindi proprio la sensazione di una fantasia, di un qualcosa di interiore, di un qualcosa di oltre a ciò che tocchi, a ciò che vedi, e che tu me la colori, mi colori questa fantasia, mi dai vita, mi dai sensazioni, vibrazioni. È fantastica. E questo proprio per spiegare quanto può essere sintetica una poesia e nella sua sintesi spaziale, proprio spaziale, nel senso di gigante, di oltre. Mi è piaciuta molto questa poesia, tra l'altro io lo dico agli ascoltatori, l'ho letta all'impronta, non la conoscevo, Silvano mi ha detto sai, ho scritto una poesia, e io ho voluto fargli l'omaggio a modo mio di leggergliela all'inizio di puntata senza sapere in realtà di che cosa si trattasse, e mentre la leggevo mi ci entravo dentro, proprio la sensazione è stata questa, per cui insomma ti ringrazio di averci portato questa.
È un altro degli scopi del poeta, il coinvolgimento del lettore nel affiancare le sensazioni.
Assolutamente, cioè, sì.
Il desiderio che il lettore abbia le stesse sensazioni che prova la persona che scrive.
Ma infatti, e se il lettore, ti faccio una domanda, invece delle tue sensazioni, dalle tue parole ne trova altre, tu cosa pensi?
Penso che è un risultato ancora più grande.
Fantastico, sei fantastico Silvano, sei fantastico. E quindi ti dedico la prossima canzone, che so che ti piace, che è Generale, scritta da De Gregori, ma cantata dal tuo amore Vasco Rossi.
Stasera, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare. È vinto, è battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo aghi di vino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
La si può sopportare soltanto fuggendola, e lo si fa vivendo nell'arte. Flaubert. Ritorniamo da questa canzone con una frase di Flaubert. Tu cosa ne pensi del fatto che la vita sia orribile, che se la si possa sopportare fuggendola nell'arte?
Beh, con una esternazione semplicissima, io appunto l'ho accennato prima questo argomento, soffro un pochino di depressione, non non c'è niente di male, penso che sia una situazione comune,
molto comune, persone. Molto.
Il mio medico personale, la mia psicologa mi ha detto, mi ha suggerito una terapia unica, non compresse, non farmaci di nessun tipo, ma la scrittura. Lasciare aperte tutte le finestre a quello che mi passa per la mente, di positivo, ma soprattutto di negativo. E raccontando alcune positività nei miei scritti, le faccio uscire dalla mia mente a braccetto con le negatività, e questo ripulisce il mio stato d'animo e mi riporta così, nei binari normali, diciamo.
Stai dicendo una cosa secondo me importantissima, cioè proprio quanto in realtà l'arte
per la
aiuta.
Felicità anche del fegato, se posso dire una battuta un po' così.
No, ma puoi dire tutto quello che vuoi, guarda, assolutamente, per la felicità del fegato.
Farmi se non fanno... No, molto bene, purtroppo hanno un loro obiettivo mirato, ma poi lasciano
poi magari,
delle tracce.
Ecco, c'è il problema tipo antifarmaci. Ti faccio bene lì, poi ti distruggo là.
Ti prendi antifarmaci.
Poi prendi il farmaco, il epatoprotettore oppure gastroprotettore, per prendere poi quella cosa che ti darà fastidio al fegato e alla gastrite, però poi ti fa bene al...
Una catena di Sant'Antonio, pazzesca.
Infatti, ma voglio dire... Quanto è bello invece pensare che ci possiamo curare noi stessi, cioè l'arte, visto che probabilmente questo discorso che tu hai aperto, no? della depressione, dell'essere in uno stato un po' down, no? Un po' giù, così, e che si può, che può evolvere in positivo attraverso la propria scrittura, quindi ritorna il discorso che facemmo invece nella prima stagione con una cromopuntrice di Bologna, Beatrice Petit Demange, che saluto perché so che ci ascolta, e che appunto noi siamo in grado di guarire noi stessi, avendo lo strumento adatto ad ognuno di noi. Probabilmente il tuo strumento adatto è proprio la poesia. Cioè, la poesia è bellissima, come la poesia possa essere una medicina, una liberazione, lo dicevamo già all'inizio, ma proprio liberazione anche dai propri mostri, tra virgolette. Io chiamo mostri come chiamo demoni, come chiamo lato oscuro, la parte che ti porta a essere un pochino più giù, un pochino più abbacchiato o depresso. Dentro c'è questa parte di primavera, come l'hai chiamata, no? Prima il discorso di questa rinascita, che come dici giustamente, secondo me hai fatto un'immagine bellissima, questa primavera praticamente, questa poesia che ti nasce, queste parole che portano la tua positività, la fanno uscire da te mettendola in circolo, quindi metti in circolo la positività e ti porti via la negatività, perché questa positività ti illumina in qualche modo, e poi ti fa vedere quanta positività probabilmente dentro di te c'è davvero, dentro di te, che poi rimandi al mondo scrivendo, no?
E la condivido.
È veramente, infatti questa cosa secondo me è molto importante, questa proprietà curativa, no? Che uno dice, ma che cosa, io con l'omeopatico, io con questo, io con la poesia, grazie. A questo proposito ti dico una cosa che mi è capitata, c'è un signore che ho conosciuto che ha avuto dei problemi di cuore molto pesanti e non riuscivano a capire che cosa poter fare per curarlo, queste tachicardie al limite proprio dell'infarto, e non sapevano come fare. Lui ha cominciato a ballare, lui balla adesso, ma è un signore grande, non è che era un ragazzino, ha cominciato a ballare, un signore grande, sposato, con una figlia già grande, niente, lui ha cominciato, ma potrei ballare perché io ho voglia di ballare, partita così. Adesso è diventato un insegnante di balli, perché insieme a sua moglie, che sono due persone eccezionali che io saluto proprio qua, e loro sanno di chi parlo, perché sono fantastiche. Loro, attraverso questo ballo, lui adesso sta bene. Era come se ci fosse un qualcosa che non riusciva ad esprimersi, proprio il discorso della comunicazione che dicevi tu, che rimaneva lì, è come se qualcosa languisse, alla fine quel qualcosa che deve uscire in qualche modo, no? Con la poesia, con lui, con la danza, insomma.
Io poi mi sono creato una cerchia di terapeuti, che sono appunto Alda Merini, che è stato uno dei miei primi poeti di riferimento.
Ecco, infatti questa era una domanda che ti avrei voluto fare, ma te la rispondi da solo, te la fai da solo, te la rispondi. Allora vado via, ciao. No, è fantastico, non mi interessava appunto se avevi avuto delle ispirazioni.
Mentre ultimamente, siccome ho anche una passione per il teatro, mi sono avvicinato moltissimo a García Lorca, che è veramente un grandissimo. E io... ogni tanto mi dico fra me e me, Garcia dammi una mano, e apro questo un librone di 600 pagine, che sono anche appunto dei testi suoi teatrali.
Sì, sì, sì.
E lui, se abbiamo un angelo custode in questo momento, io l'ho eletto, poi se lui non so se lo vorrà fare.
Salutiamo García Lorca, comunque lui sia in questo momento, ma lui è un tipo che era bello tonico, anche García Lorca, sì, molto bello. Se sapevo di questo portavo un testo, guarda. Non lo sapevo, però ti leggo un pezzettino di Alda Merini, una sua frase che mi piace molto. C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più età. Quel posto è là tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Che ne pensi?
Fantastico.
Dedicato a Silvano, a quello che ci sta dando oggi, a tutti noi, e Alda, che è una persona, è stata una persona fantastica, una vita notevole, una forza, e una donna molto, molto...
Mette sempre i brividi. Sì, quando...
Guarda, stavo dicendo la stessa cosa, sono... attraversato.
Infatti, non abbiamo le telecamere, ma tu noterai che ho un po' gli occhi lucidi.
Ho notato. Io sono così. Toglie il fiato, veramente. Mentre leggi, senti questa potenza di questa verità, di questa profondità, che non è da poco. Zia Alda, zia, io chiamo zio tutti quelli che adoro, zia Alda, zio Garcia. Abbiamo i nostri zietti qua che ci proteggono in qualche modo, degli angeli forse, no? Come dicevi tu, delle persone comunque che hanno segnato veramente dei percorsi con la loro forza, con la loro incisività veramente nel mondo. E questo poi che sono i poeti, no? Quindi più si conoscono i poeti, più anche persone come Silvano, che abbiamo avuto l'onore, anche oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi, che ringraziamo di essere venuto, perché è una persona disponibilissima e carinissima. Io lo conosco anche fuori da qui, fuori dal Bugigattolo, l'ho conosciuto, è una persona che mi è piaciuta subito, lui lo sa, e se non lo sa glielo dico adesso. E quindi ho avuto l'idea di portarlo qui in trasmissione già dall'anno scorso, poi avevo tante persone in fila e finalmente sono riuscita a portarle. Sono molto molto contenta di averlo qui con noi, che ci sta dicendo delle cose veramente, secondo me, estremamente interessanti e profonde, come solo un poeta effettivamente può fare, perché, come si diceva prima, proprio in poche parole esprimere, cioè tu ti esprimi già anche quando mi parli, io sento questa poesia che è in te, perché a volte, proprio come abbiamo detto prima, che sottolineavo alcune tue frasi mentre parlavi, sono già delle poesie per me, e quindi basta che tu apra bocca a volte e tiri fuori già una poesia, e questo è proprio, vuol dire che la tua sensibilità era proprio questo, forse. Che... ma come ti sei accorto che avevi voglia di scrivere? Questa è una domanda che faccio spesso, anzi direi che la faccio tutte le volte, perché ripeto, per me è la ricerca di come mai io voglio fare l'attrice o la regista, me lo chiedo sempre, e lo chiedo anche alle persone, a vedere se ci sono delle affinità.
È una cosa che va indietro di mezzo secolo, e racconto un piccolissimo aneddoto.
Per Bacco, siamo qui, siamo qua che vogliamo le chicchine, dacci le chicchine.
Mi ricordo quando sull'autobus per raggiungere la scuola, che i miei amici, che per i primi flirt così, volevano scrivere delle cosine per le ragazzine che avrebbero voluto corteggiare, no? E io ero... così, un po' lo scribacchino, si può definire, volgarmente. E scrivevo questi pensierini, no? Poi la cosa non è durata molto, perché poi le ragazze si sono accorte che c'era un tipino nascosto che scriveva e gli altri distribuivano.
Fa un po' Cyrano di Bergerac, ecco questo, lui che scrive nascosto.
Non voglio fare dei riferimenti troppo azzardati.
Beh, insomma.
E da lì poi è nata così questa sensazione, perché io purtroppo però devo ammettere che o per pigrizia o per adolescenza, insomma, quando si è adolescenti non è che uno tiene conto un po' di quello che effettivamente sente dentro. E ho lasciato stare un po', poi dopo mi sono sposato prestissimo, un figlio da tirare su, la famiglia, il lavoro, e ho lasciato andare. Però devo dire che quando una persona ha qualcosa dentro non la può spegnere, anzi, nel primo momento opportuno e che si liberano degli spazi, salta fuori di nuovo. Quindi una quindicina d'anni fa ho ripreso a fare delle cose, poi chiaramente a livello tecnico ero così un po' scarso e ho frequentato diversi laboratori. Sono 10 anni che frequento, vorrei citare questo ambiente perché mi ha insegnato moltissimo, è il circolo della fattoria, il laboratorio di parole si chiama, dove sono passati il tanto compianto professor Benassi, abbiamo spessissimo la presenza di Davide Rondoni, abbiamo Cinzia Demi, che è la curatrice dell'ultimo mio libro, la mia ultima raccolta di poesie, che è una poetessa veramente brava, e da tutte queste persone, più la lettura appunto dei poeti, degli autori che mi piacciono maggiormente, ho cercato un pochettino di perfezionare la scrittura. E ho avuto la conferma di questa mia così caratteristica, la voglio chiamare in tutta modestia, dall'emozione che provo quando sento anche dalle canzoni, dai cantautori, no?
Che come abbiamo detto anche varie volte, quando ho giocato, sono poesie, sono veramente alcune.
Vorrei citare appunto una frase della canzone di Franco Battiato, che abbiamo appena ascoltato, che mi ha veramente fatto piangere come un bambino, infatti mi viene la voce rauca ogni volta che ne parlo, e dice: il mio maestro mi ha insegnato a vedere l'alba all'imbrunire. È come si dice in bolognese, a meglio da sighera.
ma ci credo,
allora,
ci credo.
Questa cosa qui mi ha fatto molto riflettere e ho detto: no, deve esserci qualcosa in me che va tirato fuori. E quindi ho cercato di impegnarmi un pochettino.
Anche la tua, ecco, io adoro le persone che è l'umiltà positiva che chiamo io, cioè quelli che hanno voglia di crescere, che dicono: non è che io qualcosa sopparto, faccio a caso, no, mi metto lì, sento che a livello tecnico posso migliorare, benissimo, allora mi faccio il corso o comunque il laboratorio e vado a conoscere altre cose, ad aprire la mia mente, perché il mio cuore è già aperto probabilmente, quindi quello che deve aprire è solo la parte tecnica per poter esprimere davvero quello che ho dentro, no? Quindi avere lo strumento fino in fondo. Io apprezzo, perché è anche nel mio campo, le persone che credono di essere già arrivate molto spesso sono quelle che si sono fermate, sono arrivate lì, però non riescono ad andare dopo. Invece chi ha l'umiltà di dire: sì, io sono arrivato qui, adesso vorrei arrivare là, e questo mi dà proprio la sensazione del movimento. È quello che io dico sempre: l'acqua stagnante alla fine puzza e non ti dà niente. Era acqua, sì, era una bell'acqua, però se la lasci lì ferma va male. Se invece tu la tieni in movimento, questa cosa è viva e va ed è fantastico. A me piacciono molto le persone come Silvano, perché sono persone che si mettono continuamente alla prova.
Dobbiamo anche dire che l'acqua che corre lentamente si allarga, no?
Sì.
Quindi i fiumi sono una sorgente che poi diventano un qualche cosa.
E poi vanno a fluire altrove, quindi vanno fino all'immenso, no? In qualche
e più
modo.
Si allargano, più trovano delle difficoltà naturali o meno, insomma, causate dall'uomo. E studiare vuol dire scoprire ogni giorno sempre di più la nostra ignoranza, perché se imparo una cosa, questa cosa mi fa capire che ne vorrei sapere e me ne mancano altre 100, e dopo sì, è un'esplosione.
Sì, sì, no, ma è così, perché è proprio la sensazione, perché finché uno giusto ecco,
diventa quasi un'ansia poi a un certo punto, ecco, del voler sapere, no?
È giusto incanalarla in qualcosa proprio così come dici tu, di positivo, perché effettivamente è come dire uno che è una questione proprio di coscienza. crede di essere arrivato, non ha la coscienza di dove è.
No, non c'è lui mai un capolinea in niente.
Ma per fortuna, se no ragazzi saremmo tutti lì, fermi in un punto, così ad aspettare, vegetare, che passi il tempo. Invece la fortuna è proprio pensare il contrario, essere vivi, in movimento, dire bene, io sono un fiume e supero le difficoltà che il fiume deve superare, perché poi io arrivo al mare, poi arrivo all'oceano, poi chissà dove vado ad arrivare, poi ripiovo, cioè evaporo e ripiovo sulla terra, quindi mi faccio il giro dello spazio, mi faccio.
Abbiamo già scritto un'altra poesia in questo momento.
Visto?
Evaporo e ripiovo sulla terra.
Vedi, è l'ispirazione, che Silvano è la mia ispirazione, ognuno è il suo, vedi, io Silvano che mi ispira.
Buono.
Oh, Silvano, io adesso che tu non mi stai parlando del tuo libro, ma lo voglio parlare io, quindi te lo chiedo io. Dimmi un po', parlami di questa tua raccolta di poesie che si chiama Un uomo ridicolo. Bello, un uomo ridicolo, che è molto bello come titolo, secondo me, perché la sensazione dell'uomo, quindi magari ti dà già la un uomo per ridicolo, quindi, sì, mi ridimensiono.
È già uno simoro in sé, no, come titolo.
Veramente, hai fatto una figura retorica in tre parole, no? E sono delle tue poesie. Come sono nate? Come è nata questa raccolta?
Beh, questa è la terza nell'ordine, quindi è nata innanzitutto dall'esperienza delle precedenti, e infatti sono stati rivisti e così corretti e ampliati alcuni testi, e quindi se uno va a fare il confronto si nota molto la differenza di percorso, insomma, rispetto alla prima
stesura,
esatto,
sì,
è questa qui.
Bene.
Io mi riallaccio nuovamente per un attimo appunto al laboratorio di parole, di cui certo. Cinzia è ancora una grandissima presenza, e
che salutiamo, Cinzia.
Cinzia Demi.
Ciao Cinzia.
Fra l'altro lei cura, fra le tantissime cose che fa, cura la collana di poesia Sibilla della casa editrice Pendragon.
Sì.
E quindi frequentandoci settimanalmente al circolo La Fattoria, mi ha appunto consigliato, io gli ho fatto vedere alcune cose, alcune le conosceva già perché noi nel laboratorio leggiamo i nostri testi e poi così ce li corrigiamo un po' a vicenda.
Sì, ma è bello, consigli, perché è una questione importante.
È un confronto di idee, e quindi anche questa raccolta, fra l'altro, si può quasi dire che è una cosa collettiva in parte, perché molte poesie sono state così scritte a più menti, perché ho fatto tesoro di suggerimenti, di consigli di tutti i colleghi che ci sono in questo ambiente. Cinzia Demi appunto per prima, e a un certo punto lei mi ha detto, ed è stata una grandissima soddisfazione considerando la statura della persona, mi piacerebbe farti una raccolta, insomma, da me presentata e curata, ed è nata questa cosa qua. Io fra l'altro vorrei fare una piccolissima osservazione, cioè non era questo il titolo che io avevo dato, però siccome nell'ultima parte del libro ci sono alcune poesie civili, un argomento che io vorrei pian piano
potenziare,
cominciare, esatto, ad avvicinarmi un po' di più, perché
è perché è molto tua, questo, io che ti conosco un pochino anche di cosa
avrei
parli.
Avrei un bel po' di cose da dire sull'argomento.
Intanto leggo.
Però
cose
è,
tue anche
è forse
Facebook.
Uno dei settori di poesia più delicato, e anche io
sì.
lo considero personalmente, un'opinione molto personale, il più difficile, perché insomma bisogna essere
sì, bisogna
molto
avere
attenti.
Un equilibrio notevole.
Esatto, perché se sconfinare
ci vuole niente.
È un attimo. Ed è stato appunto da lì che lei ha fatto questa considerazione, cioè ci sono una moltitudine di argomenti nel tuo comporre che va esposta, e quindi siamo arrivati a questo risultato che io considero il migliore.
Perfetto, tu mi hai dato qua una poesia da leggere adesso che si chiama Amica, è una dedica a qualcuno?
Guarda, io sei un'amica, no? Quindi Anche per Simona.
Simona si prende e si legge la poesia tutta da sola.
Tanto l'amicizia, non c'è adulterio nell'amicizia, no?
Ma no, direi proprio di no. Anzi, per fortuna che esiste l'amicizia, che è un amore diverso. Bene, ora leggerò di Silvano Notari, tratto da Un uomo ridicolo, Amica. Amica, che cammini negli enigmi, nelle solitudini, nelle penombre, nelle paure dei pigmenti dei miei smarrimenti. Amica che ridipingi il volo dei miei desideri, i veli delle mie speranze, il buio delle mie fobie, l'essenza dei miei rimpianti, la linfa del mio poetare. Amica plana dentro di me, sfiora i miei turbamenti, argina il mio straripare, ingentilisci i sussulti, la debolezza che sai nell'armistizio dei sensi. Bella poesia, grazie della dedica, sono molto onorata di aver avuto questa dedica. E ora mandiamo un'altra canzone che sempre so ti piace, di Fabrizio De André, Fiume, Sand and Creek.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek. Si son presi i nostri cuori
sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del San Creek.
Dopo la bellissima Fiume Sandin Creek di Fabrizio De André, signori e signori, anche per Sivano Notari è venuto il momento orribile del trappolone. Don don don! Sivano Notari, che so non amare particolarmente leggere, ti chiederò di leggere.
Eh sì, hai detto.
Ti chiederò di leggere invece una poesia, stavolta non tua, così non c'è. È una poesia di una poetessa sarda che si chiama Manuela Zurru. Ciao Manuela, ci conosciamo. Ed è tratta dalla sua raccolta che si chiama Come fiocchi di neve che danzano nella tormenta. È una piccola poesia, siccome tra poco siamo in chiusura della nostra puntata, abbiamo ancora una decina di minuti per chiacchierare insieme, ci diamo insieme la buonanotte.
Non vorrei storpiare niente a nessuno.
Io. Non ti preoccupare, Silvano.
Mi scusa.
Ah, niente, guarda, c'è gente che ha letto Shakespeare qua, guardandomi di traverso dicendo, sì, ma devo proprio. Beh, il bello è questo, beh, è proprio bello di buttarsi.
Buonanotte. Ti auguro che i miei pensieri arrivino a sfiorarti dolcemente il cuore, che i miei sospiri illuminino il tuo buio, così che tu non possa avere paura di perderti. Perché per quanto buia possa essere la tua notte, il mio amore sarà il sole che riscalderà ogni tuo freddo dubbio. Ci sarò sempre a tenderti la mano, perché sono parte di te.
Bene, dai Silvano, che dici?
Io non... Ora sulla lettura proprio.
Chiederò a Manuela, ecco. Se sarà così.
Starà mettendo le mani nei capelli.
No,
ci
non credo proprio, no. È una personcina carinissima. E riguardo, invece ti dedico una frase che avevo, sempre di Alda, una frase piccolissima. La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra cadente e della luce che ne è venuta fuori. Che questo è un po' il discorso che hai portato tu oggi qua, no? La bellezza che è il disvelamento di una tenebra, cioè svegliamo questo buio, questa cosa, e la luce che ne viene fuori dopo. Di questo è il discorso, sempre ritorniamo al discorso di questa primavera, di questo rinascere, di questa potente forza positiva, bella, che abbiamo dentro, e di questa potenza che ha in realtà la poesia in tutto questo, cioè di questa forza notevolmente presente che ha, secondo me, la poesia. Alda Merini, che dire?
Non ci sono parole.
No, veramente è una donna notevole che mi piaceva accostare alla tua poesia, alla poesia di Manuela. Queste generazioni, no, un po' diverse. Manuela è una poetessa molto giovane, quindi varie situazioni, varie età, ma questa forza, questa delicata potenza, mi viene da dire, che avete dentro, è fantastica, vi accomuna.
Grazie.
No, veramente, io sono stata molto contenta di averti qui. Ti volevo chiedere un po' i tuoi progetti sul futuro. Io so, perché lo sai che lo so, che reciti anche. Non si ferma, giustamente si diceva che l'acqua stagnante non ci piace, quindi ci muoviamo molto. Infatti, come avete notato, molto spesso le persone che vengono qua sono...
Anche perché sono al momento che in teatro c'è tantissima poesia. Tantissimo. E quindi sono due cose che si sposano perfettamente.
Assolutamente, assolutamente.
A braccetto, quindi questo va ad ampliare così,
tutto il tuo lavoro.
Il teatro aiuta molto a scrivere.
Sì. Sì, e poi so che voi col teatro poi aiutate anche
gli enti. Tutto in beneficenza. Cioè,
abbiamo appena visto.
Dedotte le spese, non... No, tutto il resto va a buon fine.
Ho so benissimo, anche perché l'ho anche visto io anche lo spettacolo, poi conosco le persone, ero presente alla rappresentazione, eccetera. E ho visto appunto questa cosa con la compagnia dei Roncati che hai fatto, comunque poi ho già visto anche altre cose, ed è stata una cosa molto, molto carina, molto graziosa. E noi avevamo messo anche proprio la pubblicità anche qui su Radio Frequenza Bernino, perché era un movimento grazioso, forte e pulito, e io questo sono quelle cose che apprezzo moltissimo che esistano. Non c'è spocchia, non c'è pretenziosità inutile, c'è della forza, della passione, della gioia, e poi c'è un risultato, che comunque c'è stato un aiuto a un canile, che comunque ho parlato con le persone appunto che sono state molto contente di voi, molto fiere anche, perché insomma non portate cose a caso, insomma state lavorando con impegno, con impegno. Insomma, infatti voglio qui salutare la vostra regista, la salutiamo?
Mariuccia Sendani.
Ciao Mariuccia, un bacio da parte mia.
Speciale, deliziosa.
Deliziosa. Posso, in una parola la riassumiamo, è deliziosa, due occhi che parlano da soli, è deliziosa. Ciao Mariuccia, ti salutiamo qui dal nostro bugigattolino, in cui ci siamo rintanati oggi per fare questa puntata di poesia, che secondo me è anche un ambiente che ricorda, con delle, voi non potete vederlo, ma siamo dietro a un teatro, siamo dietro l'auditorium Spazio Binario, in un angolino dove ci sono dei fari, dove ci sono dei microfoni in un angolo, dove ci sono delle scale, un divano, qualcosa, cavi, tutto quello che ricorda pezzi di scenografia. Questo è un pezzo di scenografia in anteprima dell'Antigone, comunque pezzi di scenografia, ci sono oggetti che poi ricordano quello che è dentro di noi, no? Ci sono queste nostre cose dentro di noi che poi noi andiamo, noi poeti, voi poeti, andate a recuperare, a tirar fuori e a trasformare in meravigliose cose, composizioni e in meravigliosi pensieri, insomma. Io ti ringrazio tantissimo di essere stato
grazie
qui con
a voi
noi.
Grazie per ospitalità.
Grazie per tutto quello che hai detto, per le cose che hai donato, per i tuoi pensieri, per l'importanza che hanno avuto per noi. Grazie.
Bene, grazie a voi.
E ora lasciamo partire la sigla, un altro tipo di poesia, Mirko Chiave.